questo momento. Voglio morire adesso senza pietà. Voglio morire adesso. Una roba pazzesca. Una roba che ci perseguiterà per tutta la stagione. Dio mio! Incredibile. Incredibile. Sono incazzato come una bestia rara. Guarda che cosa facciamo. Guarda, palla nostra in con, guarda che cosa gli regaliamo. E questo è il più crudele, il più brutto, il più beffardo.
Buongiorno a tutti amici di Patriot Train, bentrovati in questo triste episodio podcast, questo triste inverno che ha visto la morte definitiva della nostra dinastia, e quindi questa sarà una puntata di silenzio, 55 minuti di silenzio per riflettere su la delusione cocente che i nostri ragazzi ci hanno dato. Solo 6 Super Bowl negli ultimi 20 anni, una vergogna. Solamente 3 Super Bowl negli ultimi 5 o 6 anni, una cosa vergognosa che non saprei come commentare, se non ricordando a tutti che ovviamente il Super Bowl contro Philadelphia è l'unico che rimarrà nelle nostre menti, nei nostri occhi, e quindi è giusto che noi oggi ci riuniamo veramente in un abbraccio commiseratorio e ci mettiamo a ragionare su quella che è stata forse la, che è stata e rimarrà ovviamente la dinastia migliore di forse la dinastia più forte e più grande di mai esistita negli sport americani, e per questo potremmo anche uscire al wild card, che non me ne frega nulla, ovviamente. Benvenuti ragazzi, benvenuti ovviamente a questa nuova puntata del podcast di Patriot Train. Abbiamo pagato lo sconto e la tassa per questo momento di lutto della Patriots Nation, adesso ovviamente ritorniamo sulla terra analizzando a mente fredda in questo martedì, in questo soleggiato martedì, vi devo dire, di Torino, quella che è una stagione che per noi e solamente altre 11 squadre non è ancora finita. Molte squadre hanno già dato il via durante il cosiddetto Black Monday alla pulizia dei loro coaching staff. Io ovviamente mi sono preso la libertà di scherzare e di prenderci un po' in giro tutti quanti con questa intro e con questa nuova provvisoria ovviamente sigla del podcast. Vi do chiaramente il benvenuto a tutti gli ascoltatori di Patriot Train. Vi ricordo che il mio nome è Francesco, saluto però tutti i collaboratori di Patriot Train, spero che stiate passando tutti quanti buone feste, vi mando un augurio ovviamente di buon anno, perché questa sera è Capodanno, ma noi comunque non vi lasciamo senza puntata. Un saluto anche ai ragazzi di The Cutting Edge e di tutti gli altri programmi che trovate sulla piattaforma di The Cutting Edge, mentre noi vi ricordo come sempre che ci trovate su www.patriottrain.com. Qualsiasi tipo di articolo, di pubblicazione cerchiate, lo trovate sul nostro sito. Cercateci anche sui social, perché come sapete Facebook, Instagram e Twitter ci vedono presenti sulle piattaforme appunto social. Veniamo a noi. Ovviamente brutta sconfitta tremenda contro Miami, affronteremo anche questo, anche se ovviamente vi invito a leggere come sempre il recap di Marco Sant'Agostino sul nostro sito, perché ha fatto come sempre un ottimo lavoro di sintesi del pensiero un po' comune di questa partita. Cosa dire? Abbiamo detto del Black Monday, iniziamo come sempre con uno specchietto generale sulla NFL. Molti si aspettavano che la prima testa a saltare fosse quella di Garrett, coach dei Cowboys, ma probabilmente non è successo, ma probabilmente non vuol dire che non ci sarà un cambio per i Cowboys, perché il contratto di Garrett scade in queste ore, proprio tra oggi e domani è in scadenza, quindi evidentemente Jones non avrà bisogno di tagliare il povero Garrett o di allontanarlo, gli basterà non rinnovare il contratto. Chiaramente la società dei Dallas Cowboys è una delle indiziate numero uno a fare un turnover piuttosto massiccio nel proprio coaching staff. Per quanto riguarda la AFC invece, i primissimi a muoversi sono stati i Cleveland Browns, che hanno licenziato Freddie Kitchens. Kitchens aveva preso le redini dei Browns l'anno scorso durante la stagione, aveva fatto fare poi buone cose all'attacco dei Browns, questo aveva dato modo alla dirigenza di ritenerlo l'uomo giusto per affrontare la stagione 2019 da head coach. Secondo me, mossa prematura e alquanto azzardata, e il tempo come sempre è galantuomo e dà ragione al sottoscritto, nel senso che è stato allontanato. Secondo me il brutto di queste situazioni è che i proprietari, gli owners e chi fa le veci del football operations hanno sempre il coltello dalla parte del manico, ma tu non puoi prendere un coach che allenava i running back e in un anno e mezzo pensare che diventi head coach. Non credo sia tanto quindi colpa dell'allenatore in questione, anche se poi bisognerebbe stare tra le mura di Cleveland per conoscere quello che è successo e le ragioni che hanno spinto questa cosa. Sono stati poi allontanati anche il presidente delle Football Operations e l'head coach Shurmur dai Redskins, Shurmur dai Giants ovviamente, mentre i Redskins hanno fatto piazza pulita anche del presidente delle Football Operations, e si dice che proprio in queste ore Ron Rivera, l'ex coach dei Carolina Panthers, dovrebbe firmare per diventare head coach dei Washington Redskins. Per quanto riguarda la nostra division, ha stupito molti l'allontanamento da parte dei Miami Dolphins di Chad O'Shea. Se voi non sapete chi sia, ve lo spiego subito: era il coach dei ricevitori ai Patriots fino all'anno scorso. Si occupava di ricevitori e di pianificare le azioni in red zone. Diciamo situazione di gioco sulla quale noi siamo diventati di colpo molto deficitari. Ecco, come sottolineava un nostro ascoltatore, questa potrebbe essere sicuramente una delle ragioni. O'Shea è diventato l'offensive coordinator di Miami e Brian Flores se l'è portato con lui quest'anno. 27esima nella Lega come attacco Miami, che se mi chiedete personalmente non è neanche male con gli uomini e con tutto il turnover che hanno avuto in questa stagione i Dolphins, ma decisione piuttosto curiosa, è stato allontanato. Perché ci interessa da vicino? Ci interessa da vicino perché ovviamente, come ogni anno, Josh McDaniels è il nome caldo sulla bocca di tutti. Lui è originario dell'Ohio ed è corteggiato dai Browns, quindi un ritorno a Cleveland, un ritorno nel suo stato natale, si dice gli potrebbe fare piacere, ma è corteggiato anche da altre squadre come Carolina e come tante altre. La mia personale opinione è che secondo me a questo punto le squadre contattano McDaniels tanto per contattarlo, perché se qualcuno avesse visto l'attacco dei Patriots quest'anno, mi verrebbe da dire su che base uno ritiene che McDaniels possa essere pronto per. Ma non sta a me giudicare questo tipo di mosse, ma certo è che se si dovesse allontanare definitivamente McDaniels, il ritorno eventuale di O'Shea potrebbe essere importante anche nell'ottica di offensive coordinator. Attenzione, tra l'altro, come successe già nel 2011 con McDaniels, i Patriots potrebbero istantaneamente riassumere O'Shea. Cosa vuol dire? Che la stagione dei Dolphins è finita, O'Shea è stato licenziato e quindi è libero. Nulla vieterebbe ai Patriots di accaparrarsi i servigi dell'ex coach già da oggi per un push, un aiuto durante i playoff, come successe con McDaniels nel 2011. Ovviamente voi sapete tutti, se ci ascoltate da un po' di tempo lo sapete perché io l'ho ripetuto più volte, il nome veramente pesante che nel caso ci dovesse abbandonare rappresenterebbe un problema è Nick Caserio. Nick Caserio è questa specie di GM tuttofare che abbiamo, braccio destro di Bill Belichick da tanti anni. Io ho letto un tweet questa settimana che vi potrebbe far realizzare quanto sia importante Caserio all'interno del nostro sistema gerarchico. C'è un ex ricevitore NFL che si chiama Hawkins, uno piccoletto, non ha avuto una grande carriera, ha giocato prevalentemente nei Browns e qualche anno fa è stato, credo solo la pre-season da noi, è stato in prova, insomma poi non ha funzionato, forse addirittura solo un paio di settimane. Lui ha scritto: quando sono stato ai Patriots mi hanno fatto provare le tracce e sapete chi mi lanciava i palloni e chi mi spiegava come correre le tracce? Non erano né Tom Brady, né Bill Belichick, né McDaniels, ma era Nick Caserio. Questo per farvi capire quanto sia una persona con un knowledge, con un know-how del nostro sistema e del nostro gioco davvero, davvero importante. È chiaro che pertanto nella NFL questa cosa si è riconosciuta, infatti è sempre uno degli uomini sotto traccia molto molto corteggiati. Ma il fatto di non avere il bye week ci permette di non avere l'ansia di un McDaniels in visita ai vari uffici delle altre squadre, perché durante il bye week, come è già successo anni scorsi, McDaniels è liberissimo di fare colloqui con chi vuole, ma mentre stai preparando una partita, tendenzialmente no. E quindi il fatto di avere la wild card o il wild card, che dir si voglia, ci assicura di avere McDaniels a contatto visivo e si spera fitto fitto sui libri a studiare la forte, e mi raccomando, non prendetela sotto gamba, forte difesa dei Titans. Andiamo a vedere che cosa è successo. Però in quella che era l'ultima giornata NFL è che decideva ancora molte, diciamo, accoppiamenti playoff e decideva la stagione di tanti. Allora, colpo di coda dei Bengals. Abbiamo detto che i Bengals erano una squadra che per molti versi veniva, diciamo, sottovalutata, ma che è una squadra che tutto sommato si era messa a giocare di nuovo e per 33 a 23 ha sconfitto in casa i Browns. Quindi stagione di Cleveland che si chiude nel peggiore dei modi, mentre i Bengals danno questa sferzata di ottimismo e chiaramente sono la squadra da tenere d'occhio in questa offseason perché hanno la prima scelta assoluta. I Dolphins, lo abbiamo detto, sono venuti in New England a giocare coi coglioni quadrati, al contrario dei nostri, e sono venuti a vincere per 27 a 24 con un Fitzpatrick che sembrava Peyton Manning. Chicago Bears che la spuntano per 21 a 19 in casa dei Minnesota Vikings. I Minnesota Vikings non avevano nulla per cui giocare, eppur giocando col freno a mano tirato hanno dato filo da torcere a Chicago. Ci ha provato anche Los Angeles Chargers in casa dei Chiefs. La partita è finita 31 a 21 per i padroni di casa, però i Chiefs hanno rischiato grosso di non assicurarsi il secondo seed perché per alcuni tratti del match i Chargers erano in controllo e in vantaggio. Poi alla fine sono venuti fuori i Chiefs. Tra l'altro è stato molto interessante sentire ai microfoni Philip Rivers, quarterback dei Chargers, perché ha detto: io sicuramente il prossimo anno non giocherò, sicuramente il prossimo anno giocherò a football, ma non so se giocherò nei Chargers, quindi è una dichiarazione piuttosto pesante. Anche i Bills non si giocavano più nulla, il loro piazzamento era pressoché assicurato e non hanno di fatto. Non si sono presentati in casa davanti ai propri tifosi, lasciando ai Jets la partita di chiusura per 13 a 6. Green Bay vince una difficilissima partita in casa dei Lions per 23 a 20, dominano invece i Saints 42 a 10 in casa dei Panthers. Anche i Panthers, ovviamente, con l'addio di Rivera, sono una squadra molto interessante da seguire. Vi avevamo preannunciato che sarebbe stata interessante quella tra Falcons e Buccaneers, e vincono i Falcons per 28 a 22 in casa di Tampa Bay, con James Winston che chiude con un intercetto, una stagione veramente, che dire di alti e bassi è dire poco. E anche Tampa, sempre sul filone delle squadre interessanti, sarà molto protagonista in questa offseason perché proprio a livello di quarterback bisogna vedere come decideranno di proseguire. Partita importantissima in NFC, quella tra Eagles e Giants, che Philadelphia vince per 34-17, quindi Philadelphia si assicura l'ingresso ai playoff a discapito appunto dei Dallas Cowboys. Cowboys che vincono 47-16 la gara contro i Redskins, vittoria importante, significativa ma inutile. Bella poi la sfida fra Titans e Texans. Texans che non avevano nulla per cui giocare, hanno giocato molte riserve. Titans che si sono assicurati la vittoria per 35-14. Steelers che nulla possono contro le riserve dei Ravens che si impongono per 28-10. Come si impongono anche sempre in casa i Jaguars contro i Colts per 38-20. Era uscita la notizia che proprio i Jaguars avrebbero licenziato il coach Doug Marrone, ma pare che la dirigenza ci stia ripensando proprio perché sono rimasti colpiti da questa bella vittoria per 38-20, lo ripeto, su una squadra comunque buona e ostica come gli Indianapolis Colts. Quindi c'è un clima di fiducia dopo aver allontanato Coughlin, che era l'ex storico coach dei Giants, che è stato GM per qualche anno ai Jaguars, probabilmente tutto il resto dell'organico potrebbe rimanere intonso. Certo che hanno un po' questa spada di Damocle da risolvere del contrattone Nick Foles, mentre il QB del futuro quest'anno è sembrato sicuramente di più il rookie. Raiders che si arrendono di un punto, pensate un po', 15-16 in casa dei Broncos, sfida sempre molto interessante e divertente quella divisionale fra Oakland Raiders e Denver Broncos. Tra l'altro andatevela a cercare su internet se non l'avete vista, se ci sono i primi spoiler, le prime immagini dello stadio nuovo dei Raiders da fuori, è bellissimo. Almeno sembra bellissimo, è molto di impatto perché questa bolla nero lucido nel paesaggio è veramente bellissima. Cardinals vanno a perdere per 24-31 in casa dei Rams, una partita inutile, e poi si è chiusa con 49ers contro Seahawks, una gara bellissima dove San Francisco per 26-21 si impone sui Seattle Seahawks. Che cosa hanno detto questi risultati? Questi risultati dicono che ai playoff ci vanno. Per quanto riguarda la AFC, Buffalo, Houston, Tennessee e New England, con ovviamente Baltimore e Kansas City, seed numero 1 e 2. Perciò, come dire, il wildcard, che tra l'altro credo per la prima volta, almeno per la prima volta da che ho memoria, si gioca tutta la AFC il sabato e tutta la NFC la domenica, una volta si alternavano, si aprirà alle 10.35 di questo sabato sera, Buffalo contro Houston, e alle 2:15 di notte Tennessee visita New England. Per quanto riguarda invece la NFC, con Green Bay e San Francisco, che hanno i bye, domenica alle 7:05 Minnesota contro New Orleans, mentre alle 22:40 Seattle contro Philadelphia, gara veramente ostica e imprevedibile. Allora, detto questo, possiamo passare ai nostri. Noi dovevamo ovviamente assicurarci il bye o la bye week, chiamatela come volete, per l'ennesimo anno, mentre invece ci toccherà giocare il wildcard che è un po' un amuleto in negativo per noi, perché ogni volta che siamo dovuti passare dal wildcard non siamo mai arrivati a vincere il Super Bowl. Cosa vuol dire? Vuol dire che giocheremo in casa il wildcard, ripeto, contro Tennessee, e poi se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo farlo in trasferta. In trasferta cosa vuol dire? Verosimilmente passando da Kansas City e da Baltimore. Noi vincendo contro Tennessee dovremmo andare a giocare contro Kansas City, un campo dove abbiamo già vinto, ma i miracoli riescono una volta sola, secondo me. Cosa potrebbe capitare? L'unico modo per avere di nuovo i Patriots in casa dovrebbe essere che noi battiamo Kansas City in Missouri e che la vincente tra Buffalo e Houston vada a battere i Ravens. A quel punto il championship si giocherebbe in New England, a Foxborough, con i Patriots che ospiterebbero Buffalo o Houston. Ma sinceramente, per quanto Buffalo e Houston siano due squadre veramente forti, veramente ostiche, non li vedo, ma come non vedo nessuno al momento, poter incutere timore ai Ravens. Noi abbiamo fatto una partita molto strana, abbiamo fatto una partita, non so come analizzarla, perché è onestamente incommentabile. Adesso verremo poi a parlare con voi nel vostro mailbag, rispondendo ai vostri messaggi, perché comunque ovviamente, come era prevedibile, la maggior parte dei messaggi sono messaggi riferiti a questa bruttissima partita. Io voglio fare però un'anticipazione, un preambolo, e vi anticipo già che è un argomento un po' spinoso. E noi stessi di Petrotrain, all'interno della nostra, diciamo, chiamiamola redazione, non siamo tutti molto d'accordo su questo tema, ma io invece insisto e mordo su questo tema perché sono convinto che sia, che abbia un fondo di importanza, diciamo così. Allora, dopo la partita di domenica, il record di Bill Belichick contro ex assistenti allenatori è di 12 vittorie e 12 sconfitte, perciò esattamente 50%, pari, nulla di fatto, nel senso che ha vinto 12 partite e ne ha perse 12. Ovviamente, perché dico questo? Perché nel coaching staff di Miami c'era sì Brian Flores come head coach e c'erano anche Chad O'Shea come offensive coordinator, ne abbiamo parlato prima. Nel passato più recente, l'altro episodio che viene in mente è la bruttissima sconfitta che i nostri hanno patito a Detroit nelle prime settimane della scorsa stagione. Vi ricordate? Una partita dove sembravamo incapaci di combinare qualsiasi cosa e ovviamente capo allenatore di quei Lions era ed è Matt Patricia, ex defensive coordinator dei Patriots. Brian Flores è stato 15 anni ai Patriots. Ha iniziato come scout, poi si è occupato di altri ruoli. In particolare negli ultimi anni di safeties e di linebackers, per poi arrivare a gestire la difesa l'anno scorso. 15 anni sono tanti, non sono 15 settimane, sono anni in cui hai modo di capire la mentalità di un allenatore. Stai tutti i giorni a stretto contatto con Belichick per capire il suo programma, per capire come ragiona, che tipo di giocatori vuole, come affronta certe partite. Non sono pochi. Secondo me, e oltretutto, se vogliamo guardare la storia, la carriera invece di Chad O'Shea, lui è stato a New England dal 2009 al 2019 come coach dei wide receivers. E se chiedete a me, quest'anno si è sentita parecchio la sua assenza. Sono 10 anni. Allenare i wide receivers cosa vuol dire? Vuol dire capire le tracce su cui Tom Brady è più a suo agio, vuol dire capire che cosa viene richiesto ai ricevitori da Tom Brady. Non sono cose secondarie, non sono cose di poca rilevanza, perché quando tu stai tanto con un quarterback allenando i suoi ricevitori e capisci come si comporta, che cosa richiede, che cosa vuole da loro, è poi molto importante, è molto facile prevederne il comportamento in partita. E al tempo stesso, Bill Belichick, che è un allenatore molto più difensivo che offensivo, vedere tutti i giorni i tuoi ricevitori allenati da te che vanno contro la difesa di Belichick ti fa capire che cosa aspettarti. Questo è un preambolo che io ci tenevo a fare perché è una. Che cosa volevo dire con questo? Io non voglio dire che d'ora in poi, ogni volta che Bill Belichick affronterà un suo ex collaboratore, ci saranno delle difficoltà, però è normale ed è fisiologico che sia così. Secondo me. E il record di Bill Belichick in tale senso tende a sottolineare che questo problema esiste, ma è anche fisiologico ed è normalissimo. Chiuso questo preambolo, andiamo a parlare della partita con Miami, ma più in generale, visto che, ripeto, lo ha già fatto benissimo Marco nel suo pezzo, parlerei più in generale della stagione dei nostri Patriots, perché comunque si è conclusa la regular season, il nostro record è di 12-4 ed è anche giusto riguardarci un po' indietro, perché secondo me la partita con i Dolphins è stato un po' un microcosmo di tutta la nostra stagione. Allora, secondo me noi abbiamo, adesso farò un discorso un po' complesso, un po' cervellotico, vi prego di seguirmi, di starmi dietro, cercherò di andare piano e di essere il più chiaro possibile. Noi abbiamo due modi di vedere questa partita e questa stagione dei Patriots, un po' come il film Matrix, pillola rossa e pillola blu, ok? Pillola rossa, e dico da subito che è la visione più realistica e la visione che ho io personalmente di questa squadra. Siamo a fine ciclo di una dinastia bellissima che il mondo non vedrà mai più. Qui stiamo parlando di qualcosa superiore ai Chicago Bulls di Michael Jordan, superiore ai San Antonio Spurs di Coach Popovich. Siamo in quell'ambiente lì, ma se mi permettete, superiori. Perché se tu prendi i New England Patriots dal 2001 al 2008, sono già una dinastia. Se tu poi prendi i Patriots dal 2010 al 2019, sono un'altra dinastia separata. Peccato che sia la stessa squadra, con lo stesso coach e lo stesso quarterback. Pertanto è una dinastia che vale doppio, per come la vedo io. Ma al di là dei soliti discorsi e del farci le seghe a vicenda tra tifosi, il football non è molto difficile, e ve l'ho detto tante volte che la mia visione è questa. È molto semplice, è una squadra vecchia, arrivata, secondo me, alla fine di un ciclo. Non c'è nulla di male, non è un dramma, semplicemente è una squadra che inizia a avere delle falle, dei problemi. Li avevamo l'anno scorso, ma poi siamo stati bravissimi a raddrizzarci nei playoff. E li abbiamo anche quest'anno. Il quarterback, Tom Brady, il nostro gioiellino, il nostro plus rispetto agli altri, sta semplicemente dimostrando l'età che ha, e da un paio d'anni che non gioca più come il Brady che conosciamo, è capace di sprazzi, è capace di vincerti una partita, ma non è costante come... non è una macchina, non è un Terminator come eravamo abituati gli anni scorsi a vederlo. È semplicemente cosa siamo diventati? Una squadra buona. Una squadra forte, capace di battere chiunque, ma come abbiamo visto capace anche di perdere contro chiunque. E quindi ci faremo questi playoff prendendo quello che c'è di buono, ovvero che siamo di nuovo qui, abbiamo di nuovo vinto la division e ce la giochiamo con gli altri. Stop. Questa secondo me è la visione più realistica. Io ve lo dico sempre, è una stagione nata male, secondo me, perché ci sono stati degli errori di valutazione in alcuni ruoli specifici, e ci sono state delle cose che non sono mai andate come dovevano. Faccio l'esempio di Antonio Brown. Noi come potevamo sapere che dopo qualche giorno Brown si sarebbe messo a scrivere quei messaggi, sarebbero venute fuori quelle storie e Kraft avrebbe deciso di mandarlo via? Non lo potevamo sapere. Quella è una cosa che purtroppo non è andata dritta. Se ad Antonio Brown il giorno dell'assunzione ai Patriots si fosse spaccato il telefono, probabilmente lui sarebbe in campo adesso e avremmo un altro record, avremmo un altro attacco. Non lo puoi sapere. Tra l'altro, apro una parentesi, la Lega ha già detto che si aspetta che nel momento in cui Antonio Brown venga assunto da qualsiasi squadra, finirà nella exemption list. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sarà un giocatore che pesa sia sul salary cap sia sul roster, quindi occupa uno spazio del roster della squadra che lo firma, ma non può giocare. Motivo per cui ha fatto anche un provino per i Saints, ma i Saints al momento non l'hanno voluto. Secondo me finirà che l'anno prossimo qualcuno lo firmerà e lui salterà magari le prime 3 o 4 partite. Tante cose non sono andate come dovevano, ci si aspettava di più da Josh Gordon e avete visto benissimo come è andato a finire, ma tante, adesso è inutile tornare sempre sui soliti argomenti, però secondo me una stagione storta, punto. Tra infortuni e tra brutte gestioni del nostro coaching staff, che saranno sicuramente rivedibili in estate, non è andata, basta, stop, molto semplice, easy. Poi siamo ai playoff, perché comunque c'è Tom Brady, comunque ci sono dei giocatori forti e le nostre partite le abbiamo vinte, ma non è il nostro anno, punto. Quindi, pillola rossa, piedi sulla terra, realistici, e così, basta, è semplicemente una stagione dove non si vince, può succedere anche a noi. Pillola blu. Discorso, se volete, complottistico, fantascientifico, un esperimento, un'esercitazione di, non so, di malattia mentale, probabilmente, chiamatela come volete. Pillola blu. Non ci credo. Non è possibile che siamo questi. Non è possibile che contro Buffalo sei tornato ad essere squadra. Contro Buffalo l'attacco funziona. Non è possibile che contro Miami giochi questa partita, non è possibile. Ci deve essere altro, c'è qualcosa sotto. Allora io mi sono messo un pochino, approfittando di queste feste, non dovendo registrare lunedì pomeriggio, ma potendo registrare oggi stesso, quindi il martedì, mi sono preso un pochino più di tempo per ragionare e per connettere dei puntini. E l'ho detto già prima, ragazzi, l'ho detto prima e ve lo ripeto adesso. Questo è un discorso che io faccio per, diciamo, per dovere, morale, perché è un ragionamento che ho fatto io, ma a cui io non credo, eh. Cioè, io faccio questo discorso, ma non ci credo, non ci do affidamento. Però è una considerazione che ho fatto ed è giusto condividerla con voi. Ho collegato un po' di puntini. Allora, ho pensato, dopo la partita di Miami ho avuto questa sensazione. Ci siamo incaponiti a fare cose che non servivano. La nostra difesa non si è mai aggiustata. Fitzpatrick non ci ha battuto facendo la partita della vita. Fitzpatrick ci ha battuto facendo cose semplicissime, lançando delle slant, lanciando delle crossing routes, delle tracce molto semplici, che però funzionavano perfettamente contro la nostra man coverage o la nostra cover zero, che è una difesa molto aggressiva. Io vi dissi già tempo fa, guardate che la nostra difesa è molto divertente se il quarterback va in bambola, perché se il quarterback sta calmo e trova il ricevitore sul breve, siamo fritti, e infatti. Ma la nostra difesa non si è mai adattata. Strano, perché in panchina c'è Bill Belichick, non c'è Gianduia, ok? Altro aspetto, sta finendo il primo tempo, e io lo so che me lo avete chiesto in tanti nel mailbag, ma lo anticipo perché è un argomento ovviamente scottante. Sta finendo il primo tempo, siamo pari con i Miami Dolphins, non mi ricordo se 10 pari o comunque punteggio sul pari. Abbiamo deciso di non utilizzare i nostri timeout e con un paio di corse lasciar scadere il tempo, cosa che ovviamente ha fatto gridare allo scandalo molti tifosi, e io dico giustamente. Bill Belichick ai microfoni si è giustificato dicendo: ma la nostra strategia era, se prendiamo subito il primo down, allora chiamiamo i timeout e ci proviamo. Se con la prima azione non riusciamo a chiudere il primo down, vuol dire che non li uso e andiamo negli spogliatoi. Palle. Personalmente, palle. Bugia. Questa è una dichiarazione per i microfoni e per il pubblico. Palle, non ci credo neanche un po'. Quando la nostra difesa ha fermato un terzo e lungo di Miami, mancavano 1 minuto e 47 sul cronometro. D'accordo, Miami poi doveva andare al punt e tutto quello che vuoi. Quanto può consumare di cronometro un punt con successivo ritorno? 10 secondi, 12 secondi? Avremmo avuto un minuto e mezzo. Sul tackle il timeout non è stato chiamato, quindi da 1 minuto e 40 si è passati a 1 minuto e 20, che poi Miami ha fatto il punt. E noi prendiamo palla con 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, non mi ricordo, sul cronometro. Quindi 1 minuto e 15 circa e 3 timeout. Si poteva avere 1 minuto e 40, 1 minuto e 30 e 2 timeout. Magari non faceva tutta questa differenza, va bene. Sul primo down mi chiami una corsa che viene subito fermata da Miami. E tu mi vuoi dire che hai pensato che sul primo down, se lo chiudevamo, chiamavi timeout. Quindi cosa pensavi di prendere? 12, 13, 15 yard con una corsa? Non ci credo. Quindi inizio a collegare i primi puntini. Difesa che per tutta la partita non si adatta a un semplicissimo gioco di Miami. Non hanno fatto un gioco come quello di Baltimore, innovativo. Per certi versi in realtà Baltimore non sta facendo un football moderno, ma ad ogni modo sta facendo un football semplicissimo Miami contro di noi, e non ti sei mai adattato. Belichick la sa difendere benissimo quell'attacco di Miami, lo abbiamo visto mille volte quell'attacco lì. Questa domenica mi è sembrato che non volesse difenderlo. Hai l'occasione di fare anche solo 3 punti prima dell'intervallo e non usi nemmeno un timeout e lasci scorrere con 2 corse terribili, tra l'altro, il cronometro. Non la vuoi vincere? Iniziamo a connettere i primi puntini. E mi sono detto, cazzo, però io l'ho già visto questo atteggiamento. Dov'è che ho visto un atteggiamento di una partita in cui tutto sommato eravamo in partita, ma mi sembra quasi che non hai voluto cambiare atteggiamento anche a costo di perderla? L'ho visto a Baltimore, ok? Io ho le stesse sensazioni che ho avute contro Miami, le ho avute contro i Ravens. Tolto che ovviamente stiamo parlando di 2 squadre diverse, Baltimore probabilmente vincerà il Super Bowl e quindi 2 carature completamente differenti, ma il nostro attacco aveva prodotto qualcosa in quella partita. Noi avevamo l'occasione anche di stare in partita, poi dopo un po' Baltimore ha preso il sopravvento e tutti ci siamo detti, ma com'è possibile che difensivamente non siamo riusciti ma neanche a opporre un po' di resistenza a un attacco che fondamentalmente tutta la partita ha fatto sempre la stessa cosa, quella di Baltimore, no? Allora com'è possibile che quando c'erano le partite da vincere come contro Buffalo hai difeso in quel modo? Com'è possibile che contro Kansas City, lì hai dovuto giocare anche un po' contro gli arbitri, non ci puoi fare nulla, però Kansas City nel secondo tempo ha fatto 3 punti. Quella partita l'avevi virtualmente ripresa e sinceramente, per quanto visto, a parte qualche svarione, la difesa non ha fatto fare nulla a Mahomes e ai Chiefs, soprattutto, ripeto, nel secondo tempo. Boh, io questa cosa non me lo spiego. Allora, mi sono un po' messo a pensare al fatto che Bill Belichick ha sempre detto che la stagione NFL non è uno sprint, non è una gara e a chi vince di più o a chi va più forte, è una battaglia dove settimana dopo settimana devi riorganizzarti, recuperare le forze e capire cos'è meglio per la tua squadra. Interessante. Tra l'altro, chi meglio di Belichick sa che vincere tutte le partite è inutile, perché vi ricordate che noi siamo quelli, gli eterni incompiuti, no? Perfect season per poi arrivare a vincere contro i Giants. E io, nei numerosi libri e testi che ho letto sui Patriots, che avrete letto anche voi, o che possiamo trovare tutti su Amazon, è pieno di libri sulla dinastia dei Patriots, Belichick, quando parla di quella stagione, dice sempre che lui si era accorto che i ragazzi sono arrivati un po' spompi a quel Super Bowl già sicuri di vincere. E lui più volte ha sottolineato il fatto che spesso per una squadra è importante avere un obiettivo, avere fame e non arrivare seduti psicologicamente già avendo già vinto. Lezione che servì ovviamente a Belichick, Brady, eccetera, eccetera. Allora dico, ma proviamo a fare questo ragionamento: che Bill Belichick stia affrontando le stagioni NFL non come vorrebbe ogni tifoso, cioè ogni domenica cerchi di vincere per avere il record migliore. No, ma che le stia affrontando come una strategia nel suo intero. Faccio un altro esempio a supporto di questa teoria. Abbiamo sempre detto che le preparazioni atletiche estive dei Patriots sono tra le più pesanti in tutto il campionato. Lo stesso Rob Gronkowski, pensate, il fortissimo tight end che si è ritirato quest'anno, lui ai microfoni ha detto: "Io non avrei smesso perché non voglio più giocare. A me il football piace tantissimo. La domenica andare in battaglia con i ragazzi mi dà gioia, mi dà forza, mi dà energia. Io smetto perché sinceramente non ho più voglia del prima, non ho più voglia dello spring training, di tutta la preparazione estiva." Preparazione che Bill Belichick fa per far arrivare i suoi pronti a gennaio, non a ottobre. Belichick sa di avere con Brady e compagnia un roster da playoff, lo sa. Lui lo sa che in un modo o nell'altro i Patriots ai playoff ci arrivano, quindi lavora per avere i ragazzi in forma quando conta, quando serve, tra dicembre e gennaio, e non a ottobre, ok? Quindi, probabilmente questo atteggiamento potrebbe significare, non dico perdere apposta, perché io a questo non ci credo, ma magari decidere che in alcune partite alcuni rifiatino. Faccio un esempio. Mi sembra che Julian Edelman, giocatore fondamentale per noi e pluri-infortunato in questo momento, abbia qualcosa come 2 ricezioni contro Miami. Ora, Miami l'ha raddoppiato quasi tutta la partita, ma questo non ha mai frenato Tom Brady nel cercarlo. Abbiamo la memoria piena di partite dove Edelman era stramarcato e raddoppiato e Brady lo cercava comunque. Che non avendo il bye, si sia detti: "Ok, magari non abbiamo il bye, ma Edelman lo riposo in questa partita?" Puh. Vado all'assurdo, la sparo grossa, e come vi ho detto prima, non credo a queste teorie, ma sono teorie a cui ho pensato e quindi le condivido con voi. Che Belichick sappia che a questo gruppo serve partire molto più da underdogs, che Belichick sappia che questo gruppo ha bisogno di unirsi contro tutto il mondo come sempre e che quindi strategicamente giocare il wild card dia un beneficio maggiore rispetto ad avere un turno di riposo? È assurdo dirlo, me ne rendo conto, ma se ci pensate, a livello di testa, a livello strategico, essere al tappeto con le spalle al muro potrebbe darti una spinta maggiore di quella che potrebbe darti, ah, il solito bye, ci riposiamo, e poi magari arrivi con le gambe molli, perché abbiamo parlato miliardi di volte di quanto il turno di riposo spesso non faccia bene. Allora, andiamo avanti a connettere i puntini. Tu hai una partita contro Baltimore. Tu sai che Baltimore la rivedrai in fondo, si sapeva, troppo forte, stavano andando troppo a vele spiegate, Baltimore la rivedrà in fondo. Giochi. Loro vogliono vincere, perché battere i Patriots in casa per loro è un boost di morale eccezionale. Allora io ho l'impressione che tu vai a Baltimore e giochi al 70%. Se vinci bene, se perdi, vabbè. Intanto non gli dare materiale da studiare, non gli fare vedere tutti i tuoi schemi migliori. Lasciagli un tape dove hai giocato malino, di modo che se poi li rincontri loro per studiarti facciano un po' fatica. Poi giochi contro Kansas City, la vuoi vincere, però anche perdendo hai l'impressione che Kansas City più o meno l'hai capita. Kansas City non fa più paura come l'anno scorso, l'hai gestita, hai perso, va bene, però se la rincontri più o meno hai capito cosa fa. Poi arrivi alla sfida con Buffalo. Pochi cazzi, va vinta. Perché ti devi vincere la division, devi entrare ai playoff e la partita con Buffalo va vinta. Boom. Arrivi a Miami. La gara con Miami era l'ultima gara di regular season. Chi ti affronta poi ai playoff studia, volendo, tutte le partite del mondo. Ma soprattutto studia l'ultima di regular season. Allora, adesso, in questo caso i Titans, potevano essere altre squadre, ma saranno i Titans, si mettono lì a studiare l'ultima partita dei Patriots e che cosa vedono? Vedono lo schifo, vedono poche idee in attacco e vedono una difesa che fa sempre la stessa cosa. Contro Buffalo, apro un'altra delle numerose parentesi in questo discorso e poi chiudiamo, contro Buffalo noi abbiamo utilizzato molto spesso, andatevi a rivedere la partita se non ci credete, una formazione che partiva così. Ricevitori in spread, Tom Brady nel backfield con i due running back ai suoi lati, uno James White e uno Rex Burkhead, uno alla sinistra e uno alla destra di Brady. Poi con un audible Brady li mandava in avanti verso la linea di scrimmage e loro poi uscivano a ricevere. Questa è stata una formazione utilizzata spesso contro Buffalo, che ha funzionato, e che contro Miami, io ci ho fatto proprio caso, non abbiamo usato mezza volta. Allora, com'è possibile che uno schema d'attacco che la settimana prima ti ha concesso di vincere contro una difesa così forte come quella dei Bills e ti ha concesso tante belle giocate, tu la settimana dopo non la usi nemmeno una volta? Può essere un discorso di matchup, può essere un discorso di tutto quello che vuoi, ma dalla testa nessuno mi toglie che tu, nell'ultima partita di regular season, non vuoi far vedere ai tuoi avversari le tue armi migliori. Tutto questo discorso di cospirazione e di gestione particolare della stagione NFL da parte di Belichick, mi preme però di dire un'altra cosa. Secondo me Belichick si rende conto che questo gruppo non è imbattibile, ovviamente, non è un gruppo fortissimo, è un gruppo che ha una difesa che gioca in un modo che se funziona tutto annienta l'avversario, ma è difficile far funzionare tutto, e ha un attacco con molti punti deboli. Per vincere è probabile, non lo so ragazzi, sto inventando, sto facendo un ragionamento a voce alta con voi, è probabile che lui dica l'unica chance che abbiamo per far strada nei playoff è il fattore sorpresa. L'unica chance che abbiamo è arrivare in campo contro Tennessee, Kansas City, Baltimore e fare qualcosa che loro non hanno mai visto. Perché, e questo lo dico io, non l'ha detto Belichick, lo sto immaginando io, se tu sei fortissimo e hai dei giocatori talmente forti che comunque dominano, esempio Rob Gronkowski, allora te ne fotti, perché Rob Gronkowski tutti sapevano come lo utilizzavamo, tutti potevano raddoppiarlo, mettergli l'uomo tatuato addosso, lui faceva quello che voleva perché era più alto degli altri, più forte, più veloce, più pesante di chi lo marcava, sempre. Quest'anno noi questa cosa non ce l'abbiamo. Quindi tu non puoi pensare di sconfiggere gli avversari perché sei più forte. Quest'anno, per sconfiggere gli avversari, noi abbiamo bisogno di stupirli, di buttargli in faccia cose che non hanno mai visto, come abbiamo fatto contro Buffalo. Un sacco di trick plays, di end around e di formazioni che prima noi stessi tifosi non avevamo visto. Ora, io non vi dico assolutamente che dovete avere speranza e dobbiamo credere in questa cosa, però se voi ci pensate e fate un attimino mente locale, l'anno scorso eravamo messi uguale. Record di 11-5, quest'anno 12-4, squadra che non ci piaceva, attacco che non segnava, ai playoff si è accesa la luce. Allora, tutta questa teoria della pillola blu che vi ho appena raccontato potrebbero veramente essere solo parole al vento inventate da un pazzo come me, se non fosse che l'anno scorso questa cosa, questo tipo di stagione più o meno è già successa. Poi si è accesa la luce ai playoff. Ora, se chiedete a me la mia spassionata opinione, io vi dico, no, non ci credo. È una squadra non forte come altri anni e vi assicuro che faremo già molta difficoltà a superare i Titans, anzi non credo che batteremo i Titans, purtroppo. Però ci può anche essere quest'altra cosa. Un fattore sorpresa che per preservarlo ci è costato delle partite, ma che sia un danno calcolato. Può essere? Boh, da uno come Bill Belichick mi aspetto veramente di tutto. Detto questo, chiusa la mia solitaria pazzia, andiamo a rispondere alle vostre domande nel mailbag. Allora, iniziamo da Facebook e corriamo, perché ovviamente sta diventando come al solito una puntata lunghissima, ma a me premeva raccontarvi queste mie idee malsane. Stefano Castegna da Facebook, partiamo. Partita inconcepibile, persa meritatamente, perdiamo il secondo seed e abbiamo un turno di playoff in più, non andremo lontano, difesa pessima, innumerevoli drop. E sul commento di Stefano non ho nulla da dire. Ciao Stefano e tanti auguri di buon anno. Torna anche il nostro mitico Alvin, stagione strana dei Pats, partono in quarta, poi calano, pare si riprendano e canano l'ultima in casa perdendo il secondo seed che vale oro. Visto gli infortuni leggeri ma continui, di alcuni che avrebbero approfittato per recuperare, vedi Edelman su tutti, non si può vincere sempre. Quasi sicuramente non quest'anno, go Pats always, peccato, lo scorso anno ci credevo e lo dissi sin da subito nel mailbag pre-playoff, c'erano segnali ben diversi, apriamo questo playbook e vediamo. Ciao Alvin, mi piace che tendenzialmente sei sempre uno di quelli positivi. E speriamo che quest'anno si accenda veramente la luce nei playoff. Tanti auguri di buon anno anche a te. Daniele Scapoli, te faccio gli auguri prima di leggere il commento. Ciao a tutti, probabilmente la partita più brutta della stagione. Non ho molto, io aggiungo della gestione Belichick forse, è difficile ricordare partite così brutte. Non ho molto da dire se non che abbiamo perso la seconda partita in casa in stagione. Non so da quando non succedeva, spero che questo dia una sveglia a tutti i reparti. Daniele ovviamente è la speranza che abbiamo tutti. Stefano Macconi, ciao Francesco, ciao Stefano e tanti auguri di buon anno. Non ti credevo quando dicevi che sarebbe stata una partita da un possesso di differenza, invece avevi ragione, anche se a team invertiti. Penso che anche col bye non avremmo avuto vita lunga in post-season. Dopo la partita odierna ho davvero le speranze a terra. Riesci a spiegarmi perché con 1 minuto e 50 sul cronometro nel secondo quarto non abbiamo usato i timeout per andare a cercare almeno un field goal? No, l'unica spiegazione plausibile te l'ho data poco fa. Daniele Cerato, ciao Daniele. Sulla partita, complimenti Miami, bravissimi. Sulla stagione siamo da seed 3 perché siamo più scarsi di Ravens e di Chiefs e ci prendiamo questa wildcard. Ecco, l'idea di Daniele, il commento di Daniele secondo me è sensato. In effetti non siamo tra le squadre più forti della AFC, quindi se lui vuole fare una specie di classifica come forza, ha ragione. Più o meno siamo dopo Chiefs e Ravens, ma con un largo distacco. La domanda più concreta è, ma perché diavolo alla fine del primo tempo, scusami se non lo leggo tutto, ma andiamo un po' di corsa, la domanda è sempre la stessa, caro Daniele, l'unica spiegazione è, ho provato a dartela prima. Patrick De Stefani, ciao Patrick. Partiamo dal presupposto che la fame di vittorie sia stata ampiamente ripagata negli anni, e i Super Bowl contro Atlanta, Los Angeles, hanno quasi fatto dimenticare quelli persi coi Giants. Il grande problema di quest'anno è stato che come roster aspettativa inizio anno avevamo tutti illusi che questo potesse essere un anno bonus. Da metà stagione in poi si è vista però la vera forza o debolezza della squadra, troppe scelte di dubbia condivisione, molti frangenti, qualche infortunio di troppo e poca concretezza dai punti fermi che non avevamo mai deluso hanno fatto il resto. La stagione non è finita, ma con questa squadra non bisogna essere realisti, non si andrà tanto avanti, non così, non senza la fame. Col bye e giocando un possibile championship road con Baltimore, io ci credevo ancora, d'altronde a gennaio siamo diversi, solitamente, ma così la vedo dura. Il normale ciclo sportivo americano, durato 20 anni per noi, incredibile, è giunto il momento di ricostruire e puntare su un nuovo agente con voglia di vincere. Belichick aiuti a targettare magari McDaniels in un nuovo ciclo, ma è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. Beh, la tua, Patrick, è una visione abbastanza, se vogliamo, realistica, tendente al pessimistica, ci può stare la tua valutazione, quindi ci sta. Tanti auguri di buon anno anche a te, come facciamo anche gli auguri a Damiano. Ho ancora una speranza che, scrive Damiano, che questi non siano i reali Patriots, perché sono troppo brutti per essere veri, con il potenziale che abbiamo sia in campo che in panchina. Ma sì, tra l'altro io continuo a dire che questo reparto dei ricevitori, per quanto abbia deluso, io continuo a dire che a livello di individualità è uno dei più forti che abbiamo avuto negli ultimi anni. Poi, non lo so, magari mi sbaglio io, magari sono cocciuto, ma rispetto all'anno scorso è un reparto 3 volte più forte. Poi il fatto che in campo non lo stia traducendo in prestazioni è verissimo, ma a livello di nomi, se l'anno scorso mi dicevi Hogan, Patterson, eccetera, mi prendo tutta la vita Sanu, Nikhil Harry e compagnia. Il touchdown di Roberts credo che ne sia una prova. Abbiamo giocato con il playbook semichiuso per quasi tutto l'anno. Mi ha stupito però il fatto che non abbiamo cercato almeno i 3 punti alla fine del primo tempo. E vabbè, e qui ovviamente torniamo sempre lì. E abbiamo fatto la fine che facevamo l'anno scorso a Pittsburgh, perdendo però in questo caso anche il bye. E lo so, Damiano, è così. Gianluca Villella. Ciao Gianluca e tanti auguri di buon anno. Sconfitta assurda e inaccettabile. Stavolta a tradirci la difesa. Non avrei mai immaginato avremmo sofferto così l'attacco di Miami. Più meriti loro o sottovalutazione da parte dei nostri? E più o meno, se ci fai caso, più o meno ti ho già risposto parlando prima. Se non erro, quando abbiamo giocato il wild card round non siamo mai arrivati al Super Bowl. E inoltre, se passiamo, dovremo andare a Kansas City, dove fare il miracolo secondo anno di fila mi pare impensabile. Che dire, ragazzi, si chiude amaramente un 2019 che comunque ci ha dato il sesto anello e tante belle notate di football. Auguro a voi di Petro Train un felice anno nuovo, che probabilmente a livello sportivo non sarà così felice. E purtroppo dopo 3 anni ci vedrà guadagnare una notte di sonno a febbraio. Sempre comunque Go Pets. Gianluca, speriamo che ti sbagli, cosa ti devo dire, anche se le sensazioni tue sono simili alle mie. Passiamo su Twitter. Su Twitter ci avete scritto una serie di commenti che vado a leggere. Mattia Google. Ciao Mattia. Tagovailoa non si è ancora dichiarato per il draft 2020. In caso lo facesse, pensate che possa essere un prospetto a cui noi potremmo essere interessati? Dopo l'infortunio lo danno per draftato nel late first round o addirittura al secondo giro. Io ti ho già, come ti ho già risposto, Tua è un prospetto sicuramente interessante. Il problema è che io ho questa convinzione, che sinceramente non nasce da nulla di razionale, è una mia idea e basta, non ti so spiegare come mai, che il quarterback del futuro non arrivi dal draft. Io ho st'idea, quindi i prospetti li guardo sempre nel ruolo di quarterback, li guardo sempre con un po' di distanza, perché boh, non lo so che dirti, semplicemente non vedo i Patriots nel primo giro prendere il QB del futuro. Quindi tu hai sicuramente un prospetto interessante, anche perché ha lavorato con Saban, che è amico fedele di Belichick, però non ci vedo dentro quel club di squadre che selezioneranno questo tipo di QB. Gabriele Crescini. Ciao Francesco, ogni anno dobbiamo subire una frustrante sconfitta da Miami. Come spieghi il fatto che Belichick faccia molta fatica contro i suoi ex assistenti? A wildcard potremmo avere contro Vrabel. Non è che la cosa sia confortante, e trovarci contro AJ Brown, che abbiamo passato 2 volte al draft. Gabriele, come la spiego? Tu, se per 15 anni fai il tuo lavoro con un ragazzo di fianco che ti guarda e tutti i giorni impara, alla fine è normale che poi, se se ne va via e lo fa da un'altra parte, molto probabilmente lo fa come te, se non meglio, quindi lo spieghiamo così. C'è da chiarire questa cosa però: Mike Vrabel è un ex giocatore di Belichick, non è un ex allenatore, non ha mai allenato con Belichick. Speriamo che questo faccia un pochino di differenza. AJ Brown, ma vedi, anche lì abbiamo preso Nikhil Harry, cioè AJ Brown è fortissimo, tra l'altro lui è tifosissimo Patriots, quindi sarebbe stato molto romantico selezionarlo, però non è che alla fine puoi prendere 200 ricevitori in un draft, anche perché col pedigree che ha Belichick nel draftare ricevitori, mi sembra che ci sia andata ancora grassa così. Fabrizio, ciao Fabrizio, facciamoci la wildcard, era il 2010 l'ultima volta, ci sta che la difesa per una partita sia andata sotto, anche se proprio ora può essere un campanello d'allarme, purtroppo ci siamo giocati pure il trick play del TD su Roberts che per me era nell'aria, bravo Fabrizio, io invece non me l'aspettavo per niente. Francesco, ciao bello, ciao Fra, auguri di buone feste a tutti i ragazzi di Petrio Train, auguri anche a te. Cosa possiamo inventarci in vista di questi Titans lanciatissimi? Sembra sempre più una stagione storta sul nascere. Buttare al vento un 8-0 iniziale è un peccato. Le Wild ce le meritiamo, non molliamo. Allora, caro Francesco, i Titans sono una squadra tosta e ad oggi, prendila con le pinze quello che sto dicendo, però ad oggi mi fanno più paura i Titans che altri. Buffalo è una squadra molto che mi fa paura, però l'abbiamo giocata due volte, l'abbiamo vinta due volte, insomma, più o meno. Kansas City, ti giuro, mi fa meno paura di Tennessee. Tennessee è una squadra che fondamentalmente ha tutto, ha una buonissima linea di difesa, ha un'ottima secondaria, gioca molto aggressiva, noi tendenzialmente patiamo le difese aggressive. In attacco con Tannehill ha trovato una quadra. Tannehill, tra l'altro, è un quarterback che comunque è veterano, quando gli dai tempo nella tasca tendenzialmente è abbastanza preciso, insomma, quello che ha fatto Fitzpatrick domenica. Hanno Henry, running back fenomenale, un armadio, un frigorifero, e noi tendenzialmente facciamo fatica contro questo tipo di running back. Hanno tutto. Quindi, cosa ti devo dire? Ce la giocheremo alla morte, ma sono una squadra che è capacissima di venire a Foxborough e vincere. E ti assicuro che se io dovessi scommettere 5 € su questa partita, scommetterei i Titans. E ti assicuro, ti giuro che non è scaramanzia. E voi lo sapete che io tendenzialmente sono abbastanza onesto nel dire cosa penso delle partite. Giordano Baronchelli, ciao Giordano. Concordo con te sul fatto che Belichick continui nel front office. Questa era una teoria mia, non è. Ma la cosa coinciderà con il ritiro di Brady, che stando anche al suo recente I feel like a kid non sarà a breve, o la transizione sarà meno traumatica con Tom ancora QB? Auguri di buon anno. Non lo so, però ti posso dire che quest'estate, secondo me, sarà un'estate di rivoluzioni in casa Patriots, soprattutto nel gruppo di allenatori e di chi gestisce lo staff. Quindi allacciatevi le cinture perché sarà un anno veramente teso, un'estate tesa da quel lato lì. Chiudiamo su Instagram, ragazzi. Umberto, ciao Umberto, e tanti auguri. Auguri di buone feste a tutti, dice lui. Oltre a questo c'è poco da dire, una brutta partita in tutte le fasi, si salva solo lo special team. Domanda, qualora Antonio Brown firmasse coi Saints, avremmo nel vantaggio in termini di salary cap? Non ricordo se Brown lo dobbiamo ancora sul groppone. Caro Umberto, io temo che Brown alla fine lo dovremo pagare e i Saints penso che non lo firmeranno per le ragioni che ti dicevo prima. Ci scrive anche Andrea. Ciao Andrea. Un saluto a te e ai ragazzi che con te lavorano per Petro Train. Splendido lavoro davvero. Grazie mille, Andrea, e tanti auguri di buon anno a te. Scrivono e da tutti. Ah, scusa, c'era un punto, ma non. Vabbè, comunque. Ora che è finita, non vedo l'ora che qualcuno scriva la storia della più grande dinastia sportiva che un qualsiasi sport giocato abbia mai vissuto. Grazie, grazie, grazie per questi 20 anni. Forse oggi ho capito perché lo staff non ha investito su un tight end. Al braccio di Tom ormai manca gittata e accuracy. Ancora una volta ci hanno visto giusto. Che ne pensi? Go Patriots, comunque. Anche se mi vedrò 5 stagioni, 0-16, solo applausi. Beh, Andrea, allora, da un lato sono contentissimo che tu la vedi così perché è il ragionamento giusto che deve fare un tifoso, non si tifa solo quando si vince, quindi anche se dovessero arrivare anni bui, alla fine si tifa la squadra, quindi indipendentemente dal risultato, quindi complimenti per lo spirito. Mi sembra un po' drammatica la tua frase iniziale, cioè che sia assolutamente finita e che stai un po' scrivendo il requiem di questa dinastia, un po' sulla falsariga del nostro intro ironico di oggi. Non penso che non siano stati fatti investimenti sul ruolo di tight end perché si pensa che Brady non abbia più il braccio, altrimenti non si facevano investimenti neanche nei ricevitori e neanche in altri ruoli, si cambiava. Da questo punto di vista credo che Belichick sia abbastanza senza cuore, nel senso che il momento in cui pensa che Brady non può più essere il QB titolare lo toglie, non è che non gli prende ricevitori per fargli un dispetto o perché pensa che tanto non ce la fa, quindi. Ma io ho sentito. Allora, parlando del ruolo di tight end, lo sapete, è il ruolo che secondo me che è stato gestito peggio in questa off-season ed è colpa assolutamente dello staff. Io ho sentito, come faccio sempre, The GM Shuffle, che è il podcast di Michael Lombardi. Su Spotify lo trovate, vi invito a farlo perché è veramente un podcast fenomenale. Lombardi sostiene che i Patriots volessero Jared Cook, tight end che in estate in effetti volevamo firmare. Però lui svela un retroscena di cui io non ero a conoscenza, cioè Cook ha detto io non vengo se c'è Gronkowski perché voglio essere il tight end numero uno. E pare che nel lasso di tempo in cui Gronk abbia poi deciso di ritirarsi, Cook avesse già deciso di firmare con altri. Quindi, questo poi, ripeto, non voglio dire che i Patriots non potevano farci niente perché Gronkowski ci ha tenuti in ostaggio. No, quella sarebbe una bugia. Siamo una delle squadre sempre blasonate per fare ottimi movimenti di mercato, quindi no, dovevi avere i piano B, C e D. Però la teoria di Lombardi è questa, che l'obiettivo numero uno fosse Cook. Io non so se Cook avrebbe risolto i nostri problemi, ma sicuramente resta il fatto che il reparto di tight end ad oggi è una debolezza. Bene, chiudiamo con qualche previsione, qualche pronostico. Il divisional tra Buffalo e Houston, io vedo una vittoria di Buffalo. Vedo i Buffalo Bills coronare questa bellissima stagione con il premio meritato di andarsela a giocare contro Baltimore. Mentre, e ripeto, non è per scaramanzia, Tennessee farà un brutto scherzetto a New England. Io credo che sarà una bella partita, combattuta, ma purtroppo credo che vedremo ancora qualche errore grossolano di Brady. E Tennessee invece ritengo che riuscirà a correre, farà una partita molto ordinata, senza errori, e alla fine prevedo 3-4 punti di distanza tra le due squadre in favore di Tennessee. Pertanto, a mio modesto parere, vedremo Buffalo contro Baltimore e Tennessee contro Kansas City. Per quanto riguarda l'altro lato del tabellone, Minnesota contro New Orleans, io penso che la corsa di Minnesota si fermi qui perché i Saints sono veramente fortissimi e non si faranno intimidire dai Vikings. Mentre per quanto riguarda Seattle contro Philadelphia, sarà una partita molto molto più in equilibrio di quello che ci si aspetta. Gli Eagles sono una squadra che non muore mai, ha dimostrato più volte di saper lottare, probabilmente dovranno fare a meno del loro forte tight end Zach Ertz, però spero, perché insomma mi stanno più simpatici, che i Seattle Seahawks la spuntino, ma sarà veramente una partita punto a punto, incerta fino all'ultimo. Credo, poi magari invece no. Benissimo, ragazzi, vi ringrazio per essere stati ancora una volta quest'oretta con noi. Io vi auguro veramente buon anno e faccio un ringraziamento doppio a tutti quelli che ci hanno ascoltato durante l'anno e che ci hanno ascoltato anche oggi in questi giorni di festa, ci hanno regalato un'ora del loro tempo. Non mi resta che sperare, ovviamente, che questa non sia poi l'ultima giornata di football per noi tifosi dei Patriots. Vi abbraccio calorosamente e ci risentiremo il prossimo anno. Ciao a tutti!